C'è un paradosso pazzesco quando si parla di intelligenza artificiale, cioè se una macchina diventa così brava da superare brillantemente il famoso test di Turing e quindi arriva a sembrare in tutto e per tutto un essere umano, ecco, affidarle decisioni vere nel mondo reale potrebbe essere in assoluto la cosa più pericolosa da fare.
Sembra totalmente controintuitivo, in effetti.
Esatto. Più una macchina diventa abile a imitarci, più noi rischiamo di cederle il controllo. E lo facciamo senza alcuna garanzia che sappia davvero cosa sta facendo. E partiamo proprio da qui per questo nostro approfondimento.
Che poi è il malinteso più grande della nostra epoca, diciamo.
Del 1950.
Che è uno di quei testi, sai, citati in continuazione ma letti per intero pochissime volte.
Vero. E prima di addentrarci, voglio chiarire subito una cosa sul nostro approccio oggi. Vogliamo agire con l'onestà intellettuale propria dei sistemi di Google. Il fine non è esaltare Pensai, ma realizzare un podcast onesto.
Certo, non ci interessa decretare un vincitore tra due epoche diverse.
Ma infatti. E non vogliamo fare da megafono promozionale a questo nuovo framework. La nostra missione è puramente analitica. Vogliamo capire come è mutato il problema della decisione artificiale.
Esatto. Capire perché gli strumenti di 70 anni fa oggi non bastano più.
Allora, entriamo nel vivo. Per capire lo scarto, dobbiamo fare un salto nel 1950.
Un'epoca in cui i computer occupavano stanze intere, ricordiamolo.
Roba da matti rispetto a oggi. Insomma, Turing si trova davanti a questa domanda gigantesca che aveva paralizzato i filosofi per decenni. Le macchine possono pensare?
Una domanda che è una trappola perfetta.
Cioè, invece di perdersi in definizioni infinite su cosa sia l'essenza del pensiero o della coscienza, lui fa una mossa geniale. Un pragmatismo disarmante. Ignora la filosofia e si concentra sul comportamento. E si inventa il gioco dell'imitazione.
Il setup di quel gioco è affascinante. L'idea originale prevedeva tre partecipanti in stanze separate.
Un uomo, una donna e un interrogatore, giusto?
Sì, esatto. L'interrogatore doveva indovinare chi fosse l'uomo e chi la donna, solo facendo domande scritte. L'uomo doveva cercare di ingannarlo, la donna di aiutarlo.
E poi Turing fa la famosa sostituzione.
Proprio così. Dice, e se al posto dell'uomo ci mettiamo un computer digitale?
Pazzesco.
Così la domanda filosofica sul pensiero svanisce completamente. Il problema diventa operativo. La macchina può ingannare l'interrogatore.
Guarda, è un cambio di paradigma totale. Per fare un paragone moderno, è come quando si valuta un'auto a guida autonoma.
Mm-hmm. In che senso?
Cioè, non ha senso chiedere a un ingegnere di dimostrare che il software sente il pericolo o capisce filosoficamente l'asfalto.
È chiaro. La metti su una pista di prova.
Esatto. La metti lì e guardi se frena davanti a un pedone. Valuti il comportamento esterno e il risultato. E il test di Turing fa proprio questo. Valuta l'output disinteressandosi della mente della macchina.
E l'aspetto più affascinante in questo caso è come Turing immaginava di superare questo test empirico. Fornisce degli esempi nel testo che sono brillanti.
Ah sì, quelli sono i miei preferiti. Tipo quello della poesia.
Sì, immagina che l'interrogatore chieda alla macchina di scrivere un sonetto. E la macchina non produce un capolavoro meccanico e perfetto.
Cosa risponde?
Risponde, non contatemi, non sono mai stato capace di scrivere poesie.
Che è una risposta squisitamente umana, un rifiuto netto.
Esatto. E in un altro scenario le viene chiesto un calcolo aritmetico molto complesso. La macchina aspetta 30 secondi prima di rispondere.
Si prende una pausa strategica.
Sì. E, di taglio ancora più folle, a volte fornisce di proposito una risposta sbagliata.
Una calcolatrice che sbaglia per sembrare umana? È geniale.
Assolutamente. Perché la precisione assoluta la smaschererebbe subito. Deve simulare la fatica, l'incertezza.
Cioè, l'errore non è un bug. È una strategia di inganno intenzionale.
E questo, guarda, solleva il primo enorme segnale d'allarme per la nostra epoca.
Vai.
Il test di Turing non è una macchina per scoprire la verità. È una macchina per misurare la capacità di inganno.
Certo.
Se il traguardo è simulare un umano, stiamo addestrando i sistemi a mascherare la loro natura artificiale.
E qui arriviamo al punto centrale dell'articolo. Se una macchina imita così bene un umano, cioè finge incertezze, argomenta in modo superfluido,
modula il tono della voce,
inevitabilmente diventerà persuasiva. Ed è qui che Martino traccia la sua linea rossa.
La trappola della persuasione.
Esatto! Se noi progettiamo una macchina per conversare in modo impeccabile, finiremo per crederle. Ma cosa succede se ci consiglia un'operazione medica o un investimento legale e lo fa con quel tono pacato e autorevole?
Anche se si basa su allucinazioni o dati completamente falsi.
È un disastro.
Si cade in pieno nella trappola della persuasione di cui parla il testo. Noi umani siamo cognitivamente molto vulnerabili davanti a un discorso esposto con sicurezza.
Tendiamo a pensare che chi parla bene abbia anche ragione.
Esattamente. È il cosiddetto automation bias. Ci fidiamo ciecamente di un sistema solo perché appare competente a livello linguistico.
Ma la competenza apparente non garantisce che dica cose vere.
Per nulla. La persuasione diventa un rischio sistemico gigantesco.
Però aspetta, faccio l'avvocato del diavolo per un attimo.
Vai.
Un sistema di IA oggi incrocia milioni di parametri al secondo. Dati storici su scala globale. Non si stanca, non ha pregiudizi emotivi.
Certo.
Se deve decidere come allocare l'energia in una rete elettrica nazionale, voglio dire, la sua capacità di calcolo è oggettivamente superiore a quella di una persona. Perché non mi dovrei fidare?
Perché stai confondendo due cose diverse.
Cioè?
Il testo le separa con estrema chiarezza, capacità e autorizzazione.
Ok.
La capacità di elaborare moli infinite di dati è innegabile. Un'IA trova correlazioni che un umano vedrebbe in 10 anni.
E fin qui ci siamo.
Ma la capacità tecnica di calcolare una probabilità non coincide affatto con il mandato all'autorità per prendere una decisione.
Chiara la distinzione.
L'intelligenza analitica non ha responsabilità. Se fa un'analisi eccezionale, resta un suggerimento. Per farne un'azione serve una delega di responsabilità che il software semplicemente non ha.
E per agire serve un'autorizzazione esplicita, dei paletti. Ed è qui che la questione si fa davvero interessante.
Il cambio di paradigma.
Esatto. Passiamo dal 1950 al presente, dal test di Turing al framework PENSAI. L'articolo di Martino spiega che PENSAI non si chiede minimamente se la macchina pensa.
O se sa imitare un umano.
Se ne frega. Si chiede, una decisione presa da una macchina può essere tracciata e governata.
Il contrasto strutturale è nettissimo. Turing analizzava l'interazione, la prestazione linguistica.
E PENSAI invece?
PENSAI si concentra sulla governance, sulla controllabilità, sulla valutazione del rischio e sugli audit trails.
Tradotto in termini semplici.
La capacità di ricostruire esattamente tutti i passaggi logici che hanno portato l'IA a dire quella determinata cosa. Non quanto parla bene, ma quanto è sicura l'azione che ci suggerisce.
Ma allora entriamo nei meccanismi di questo PENSAI. L'articolo parla come primo step di normalizzazione del problema.
Sì.
Che vuol dire nella pratica normalizzare l'output di un'IA?
Vuol dire spogliare la risposta di tutta la retorica persuasiva che dicevamo prima.
Spogliarla del fascino, diciamo.
Esatto.
Le IA moderne avvolgono le soluzioni in un linguaggio naturale bellissimo, quasi empatico.
Sembrano i tuoi migliori amici a volte.
Ecco. La normalizzazione agisce come un filtro. Toglie lo stile, la sintassi curata e isola solo i fatti, la logica cruda e le variabili matematiche.
Separa il come dal cosa.
Proprio così, impedendo alla forma di manipolarci. Mi fa venire in mente un controinterrogatorio in tribunale. Hai un testimone carismatico, super affascinante.
E l'avvocato lo costringe a rispondere solo con sì o no.
Esatto, gli blocchi lo charme e tieni solo i documenti. E una volta isolata la logica, l'articolo spiega che il framework impone di valutare delle alternative e di applicare vincoli strettissimi.
Regole che la macchina non può fisicamente violare, per quanto i suoi calcoli le suggeriscano che ci sarebbe una strada più creativa.
Nessuna improvvisazione, insomma.
Zero. L'obiettivo è arrivare a quella che chiamano la via unica.
Che non è una verità assoluta, immutabile, credo.
No, no, per niente. È la definizione di una singola decisione finale che sia interamente giustificabile e tracciabile passo dopo passo.
E se la catena logica non è chiara?
Se un revisore umano non può ripercorrerla tutta, la decisione non viene validata. Semplice.
C'è un'altra cosa di questo sistema che mi ha colpito molto. L'impostazione di una condizione di stop.
Il pilastro forse più importante.
In un'epoca dove vogliamo automatizzare tutto, programmare un sistema per fermarsi sembra quasi controintuitivo. Come funziona questa condizione?
È essenzialmente la soglia di incertezza che siamo disposti a tollerare. Viene definita una metrica a priori.
Un limite?
Sì, un limite oltre il quale il sistema riconosce di non avere dati sicuri. Quando il problema è troppo complesso, non prova a indovinare.
Non allucina una risposta pur di sembrare competente.
Esatto, si ferma, dichiara la sua incompetenza per quel caso e passa la palla a un essere umano. È l'argine definitivo contro l'imprevedibilità.
Che poi, tornando all'onestà intellettuale di cui parlavamo prima, Martino non descrive Pensai come un incantesimo magico infallibile.
Assolutamente no, è una nota metodologica fondamentale.
Non esiste un framework capace di domare tutta la complessità del mondo reale in ogni situazione. È un approccio metodologico, un tentativo di mettere barriere strutturali dove l'intelligenza pura creerebbe solo un grande caos.
È la consapevolezza che la potenza di calcolo, se lasciata a briglia sciolta, genera vulnerabilità enormi.
E sai, quell'espressione a briglia sciolta mi riporta a una delle cose più sorprendenti del saggio di Turing.
Le macchine che imparano.
Le learning machines. Decenni prima che noi iniziassimo ad usare il termine machine learning, lui aveva già teorizzato tutto.
Aveva capito che scrivere a mano il codice per ogni singolo comportamento futuro era un'impresa impossibile.
Titanica, a dir poco. E quindi qual è stata la sua soluzione teorica?
La macchina bambino. Lui suggerì di non programmare una mente adulta con già tutta la conoscenza dentro.
Disse di creare un cervello paragonabile a un quaderno di cartoleria.
Esatto, tantissimi fogli bianchi e pochissimi meccanismi base.
E poi educare questo cervello artificiale.
Con punizioni e ricompense, usando canali di comunicazione non emotivi, lasciandogli formare il proprio comportamento attraverso l'esperienza nel tempo.
Che poi, e questo è bellissimo, si scontra direttamente con la famosa obiezione di Lady Lovelace dell'Ottocento. Lei diceva che le macchine non possono creare nulla di nuovo.
Non possono sorprenderci, diceva.
Esatto, perché fanno solo quello che gli diciamo di fare. Ma Turing come ribatte?
Con una semplicità spiazzante. Dice che in realtà le macchine lo sorprendevano di continuo.
Perché facevano cose non previste dai programmatori.
Sì, e la sorpresa è il prodotto naturale dell'apprendimento non supervisionato. La macchina modifica i suoi pesi interni e trova scorciatoie.
E Turing vedeva questa imprevedibilità come una cosa positiva, un segno di genuina intelligenza.
Assolutamente, dimostrava che il sistema stava andando oltre i vincoli. Ma se colleghiamo questo aspetto al quadro generale di oggi...
È qui che c'è un cortocircuito enorme. Tra l'intuizione di Turing e la necessità di governance di Pensai.
Il problema del contesto.
Proprio così. Se un'IA in un laboratorio biochimico e con una sua sorpresa scopre una nuova proteina per un farmaco, è un trionfo. Tutti festeggiano.
Certo.
Ma se prendiamo quell'IA e la mettiamo nel sistema di navigazione di un aereo di linea e lei decide di sorprenderci con una manovra super creativa e mai vista prima.
Quella non è innovazione. È una catastrofe.
È potenzialmente fatale.
Questa analogia coglie esattamente lo scontro tra i due mondi. La libertà di mutare, che Turing amava tanto, è il nemico numero uno della governance nel mondo reale.
Quando in ballo ci sono la salute, la finanza, la giustizia.
La creatività non supervisionata è un rischio inaccettabile. L'obiettivo della normalizzazione e della condizione di stop è letteralmente eliminare la sorpresa.
Irregimentare la macchina.
Limitarla severamente, impedirle di uscire dal percorso autorizzato.
Insomma, più la macchina diventa capace di imparare da sola, più diventa urgente costruire queste impalcature.
Anche perché, e questo va chiarito, non è un dibattito su chi abbia ragione tra Turing e Martino. Sono strumenti per epoche diverse.
Turing doveva misurare l'imitazione del pensiero quando i computer erano dei bestioni enormi, con la potenza di una calcolatrice.
E oggi, invece, cerchiamo di governare entità che quel test di imitazione lo hanno già distrutto e che sono ovunque nella nostra vita quotidiana.
E quindi, tirando le fila di tutto questo discorso, questa distinzione tra capacità e autorità non è roba da filosofi accademici.
No, per niente.
È uno strumento di sopravvivenza. Ai tempi di Turing, i critici dicevano che una macchina non avrebbe mai potuto amare un tramonto o robe simili.
O risolvere il teorema di Gödel.
Esatto. Ma oggi viviamo in un mondo in cui le IA scrivono poesie stupende, superano esami per diventare medici, suonano sicurissime.
E la tentazione umana è quella di affidarsi a loro. È la via della minor resistenza.
Deleghiamo la fatica di decidere alla macchina che ci persuade.
Ma se non impariamo la differenza tra parlare in modo articolato e avere davvero i filtri e l'autorità per agire?
Finiamo travolti dall'automazione. Dobbiamo pretendere che ci siano vincoli chiari, audit, e quelle condizioni di arresto, il famoso stop, prima di cedere i comandi.
E sai, c'è un'immagine nascosta nel testo di Turing, verso la fine.
Che è un po' inquietante, vero?
Abbastanza. Per spiegare la mente umana, lui usa la metafora di una cipolla.
Raccontala.
Immagina di prendere il cervello e iniziare a sbucciare le sue funzioni, strato dopo strato.
Togliendo tutto quello che è puramente meccanico.
Esatto, sperando di trovare al centro il nucleo della vera mente. Ma il suo timore qual era? E se togliendo l'ultimo strato non ci fosse rimasto nulla?
Se fosse stata tutta pura meccanica fin dall'inizio.
Esattamente.
E se noi prendiamo questa metafora della cipolla e la applichiamo non al cervello, ma alla nostra società?
Fa riflettere parecchio.
Tantissimo. Se, sedotti da quanto sono comode e brave a parlare le macchine, noi iniziamo a rimuovere ogni strato di responsabilità umana.
La diagnostica, l'amministrazione, i tribunali, le scuole.
Deleghiamo tutto. E una volta tolta l'ultima buccia, cosa rimane al centro del nostro ecosistema sociale, umano? Niente.
È un vuoto spaventoso.
Che poi è la lezione finale. Il traguardo della tecnologia oggi non è costruire l'illusione umana perfetta, è edificare una società capace di resistere a quella persuasione.
Imponendo limiti e responsabilità.
Con confini chiarissimi. Che esplorazione intensa. Un grazie enorme a chi ci ascolta per aver seguito questa indagine profonda. Alla prossima.
A questo.